Giovanni 19, 38, 42. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte. E portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era ancora stato posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Questo racconto, potremmo dire, è un racconto che chiude la passione, in quanto la sepoltura ne è come la certificazione. Colui che è morto viene posto in un sepolcro, è l'ultimo atto di una esperienza, appunto, la vita, la morte, la sepoltura. In questi giorni in cui non è possibile realizzare questo pio esercizio di onore nei confronti dei defunti, nel senso che non è possibile accompagnare i defunti al cimitero, anzitutto alla celebrazione delle esequie, poi al cimitero, noi sentiamo tutto questo come una specie di ingiustizia, come uno strappo ancora più forte, e coloro che stanno vivendo lutti in questo modo avvertono fortemente la mancanza di un momento simbolico come quello della sepoltura, cioè del funerale e di quello che poi ne consegue. Questo rito pubblico, per quanto difficile, in realtà è liberante, perché obbliga a confrontarsi, appunto a venire in contatto con le persone, a percepire anche l'affetto, a percepire l'attenzione, la vicinanza, e quindi a celebrare qualcosa che è un definitivo stacco, un congedo definitivo da coloro che abbiamo appunto amato. Ma torniamo al nostro piccolo brano. Anzitutto qui noi abbiamo una scena appunto di sepoltura con alcuni particolari che certamente non devono sfuggire. Il primo particolare è legato al fatto che qui siamo di fronte a due discepoli singolari. Giuseppe di Arimatea da una parte e Nicodemo dall'altra. Ora, il primo, Giuseppe di Arimatea, viene definito discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei. Un personaggio dunque che da una parte crede, dall'altra parte è una figura un po' ambigua. Perché? Perché ha paura, ha timore. E quindi in certo senso questo timore lo nasconde, lo rende invisibile. Ma in questo modo, presentandosi a Pilato, ecco che Giuseppe esce dalla sua invisibilità, esce dal suo nascondimento e si palesa. Il secondo personaggio è Nicodemo. Nicodemo è un personaggio che compare 3 volte nel Vangelo di Giovanni e le sue 3 comparizioni sono indubbiamente un segno di un cammino di fede, di un cammino di fede davvero completo. La prima apparizione al capitolo 3, evocata proprio qui dall'Evangelista, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e in quel capitolo Nicodemo si presenta a Gesù appunto di notte. Infatti dice al capitolo 3, vi era un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei, costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro e così via. E tutto il discorso è giocato, tutto il dialogo con Nicodemo è giocato sulla differenza fra l'alto e il basso, colui che discende dal cielo, colui che sale al cielo, fra il rinascere dall'alto e di nuovo, bisogna rinascere dall'alto, è anonse, ma può anche significare di nuovo, tant'è che Nicodemo la intende così, dice, ma come è possibile per una persona anziana rinascere? Ma Gesù intende rinasce dallo Spirito, e tutto questo dialogo rivelativo, potremmo dire, diventa un'occasione per Gesù per rivelare in fondo, in poche battute, tutto il piano di salvezza che si realizza in lui. Il secondo momento in cui Nicodemo si presenta, viene presentato nel quarto Vangelo, è al capitolo 7, nel momento in cui, versetto 50, Nicodemo, che ricorda l'Evangelista era stato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, cioè del gruppo del Sinedrio e dei farisei, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato, di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Allora, potremmo dire che in questa occasione Nicodemo viene allo scoperto, cioè se al capitolo terzo la notte è il segno di una, in un certo senso, timidezza, ecco che invece qui al capitolo 7 Nicodemo viene allo scoperto, si espone, prende posizione pubblicamente, chiede di ascoltare, cioè di seguire evidentemente il corso della legge, diciamo, la pratica della legge per giudicare Gesù. Ma ecco che qui Nicodemo fa un ulteriore passo, e cioè Nicodemo, insieme a Giuseppe di Arimatea, si presenta a chiedere il corpo, cioè si presenta come un parente. Potevano chiedere il corpo per la sepoltura i parenti. E qui i due discepoli di nascosto vengono alla luce, diventano i parenti prossimi di Gesù, coloro che chiedendo il suo corpo in realtà dicono di stare dalla sua parte, cioè di essere con lui. E quindi mostrano al mondo, potremmo dire a tutti, la loro totale appartenenza. Quindi l'itinerario di Nicodemo appunto rivela un tratto singolare, ovvero sia anzitutto il tratto di colui che timidamente di notte si avvicina a Gesù, poi il tratto di colui che in secondo momento prende posizione pubblicamente a difesa della legge, però in realtà per difendere Gesù, e infine viene alla luce, allo scoperto in maniera evidente, chiedendo il corpo e quindi mostrando la totale appartenenza a Gesù. Ecco, due figure minori sicuramente, ma significative, perché mostrano questo itinerario che di fronte alla croce, di fronte alla morte di Gesù, emerge come un itinerario ormai completo della fede, di una fede che è appartenenza a Gesù, che è appartenenza totale alla sua persona, al punto da richiedere il corpo, quindi da dire la loro ormai totale appartenenza a Gesù, il loro discepolato. Ma non basta, perché Nicodemo, ricorda appunto l'Evangelista, portò circa 30 kg di mistura di mirra. Ora, questa mistura, cioè questa misura, 30 kg di mirra e aloe, è una misura assolutamente esagerata, nel senso che non si portano 30 kg di profumo per ungere un defunto. Ora, qui c'è un'intenzione evidentemente che supera la pura necessità di lavare e di profumare il corpo di un cadavere, nel senso che questa misura è una misura evidentemente regale. Emerge ancora quel grande simbolo che ha percorso in fondo tutta la passione, ovvero sia il simbolo regale. Colui che viene unto con tutta questa esagerata mistura di profumi, siamo appunto, il testo dice di 100 libbre, 32 kg, è indubbiamente una misura tipicamente regale, e cioè una quantità smisurata che ricorda davvero una esagerazione che veniva utilizzata unicamente per i re. Colui che viene deposto è il re. Colui che è morto in croce è colui che ormai si è manifestato come il re della gloria, il cui trono era la croce, la cui gloria era la signoria della verità e non certamente quella del mondo, ricordate il processo a Pilato, davanti a Pilato. Quindi è il re che viene sepolto. Ma occorre aggiungere ancora alcuni particolari. Il primo è legato a questa idea che i nostri, e cioè Giuseppe e Nicodemo, compiendo questo gesto, contraggono impurità rituale. Toccare un defunto, toccare un cadavere, è qualcosa che nella tradizione greca, nella tradizione ebraica, certamente comporta impurità. E l'impurità significa la necessità di una lunga, di un lungo lavoro praticamente di purificazione, fatto di una serie di bagni, rituali e così via, per poi riuscire a celebrare le varie feste. E attenzione che durante la Pasqua c'è una purità ancora più stretta. Per esempio, non è possibile toccare nulla che sia stato toccato dal lievito, quindi pane, birra, tutte queste cose, vengono buttate via, vengono bruciate, vengono espulse dalla casa. Quindi la purità nel tempo, nei giorni di Pasqua è ancora più forte, ancora più radicale. Ebbene, costoro siamo appunto, ce lo ricorda il racconto, siamo alla Pasqua, alla festa di Pasqua. Costoro chiedono il corpo di un defunto, il massimo dell'impurità. E dunque questo significa che praticamente rinunciano a celebrare la Pasqua. Quindi attraverso questo gesto si compromettono, si contaminano, secondo il testo di Numeri 19, per cui toccare un cadavere comportava impurità, tanto più nel momento nella festa di Pasqua. Ma proprio questo atto rivela la loro piena accoglienza della rivelazione, la loro statura discepolare. Questi uomini, rinunciando a celebrare la Pasqua, dicono che è ormai Gesù la loro Pasqua, che ormai l'appartenenza a Lui come discepoli, il senso della loro esistenza, e quindi si compromettono. E quindi fanno il salto, decidono per Gesù, rinunciano a quella dimensione, quella giudaica, per abbracciare una dimensione totalmente nuova. Ancora un altro particolare è legato al fatto di un sepolcro vuoto. Ora, questo sembra essere un grande onore, sepolcro nuovo, un sepolcro, mai usato. In realtà occorre ricordare che qui c'è un particolare che è emerso attraverso gli scavi di Qumran, cioè di come il defunto ucciso, e ha ucciso in quel modo, appeso, sia una maledizione. E questo significa che il cadavere, che è morto così, maledetto, porta con sé una maledizione che nella loro tradizione si contagia, come il contagio di questi giorni, contagia tutti coloro che tocca, con cui viene a contatto, sicché non può essere messo in una tomba comune, in una fossa comune, perché tutti coloro che sono in quel luogo, in quella fossa, in quella tomba comune, ne avrebbero maledizione. Ecco allora la necessità di una tomba, di un sepolcro nuovo, perché Gesù appunto è maledetto, è morto come un maledetto e dunque porta con sé l'onta di questa maledizione. Ma c'è un ultimo particolare, che è quello del giardino. Giovanni ricorda che nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. Ora, il giardino indubbiamente fa da inclusione, perché il racconto della Passione, all'inizio del capitolo 18, era proprio iniziato così, versetto 1, nel Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Nel giardino inizia il confronto fra la luce e le tenebre, abbiamo visto che l'arresto è una scena di confronto fra la luce e le tenebre, dove Gesù è la luce che sta vincendo le tenebre, e poi ricordate che questa immagine della luce e delle tenebre ritorna poi nel momento del processo a Pilato, dove si dice che era l'alba, 18-28, questo confronto continua nel giardino. Potremmo dire quel giardino dove Gesù è sepolto è ormai il luogo del confronto definitivo fra la morte e la vita. Qui sembra essere il trionfo della morte, appunto, Gesù è sepolto. In realtà si sta preparando l'alba della vita nuova. Si sta preparando l'alba della resurrezione. E quindi ecco che certamente in questo particolare con cui Giovanni chiude in fondo la sua narrazione, si sta preparando qualcosa di totalmente nuovo, qualcosa di assolutamente inedito e inimmaginabile, ma è che è il cuore dell'annunzio pasquale, appunto, il mistero della resurrezione. Allora, noi qui siamo di fronte davvero a un gesto di grande valenza simbolica, perché questi due personaggi sono personaggi che da una parte hanno avuto un lento cammino di avvicinamento a Gesù, in particolare Nicodemo. All'inizio non comprende, va di notte, in fondo è nascosto, la stessa cosa Giuseppe d'Arimatea che è nascosto a timore dei giudei e quindi in fondo è ancora totalmente quasi preso nei lacci di una appartenenza sociale che sente importante, che gli impedisce di fare il passo decisivo della fede. Poi Nicodemo, abbiamo visto al capitolo 7, prende posizione e poi qui ambedue, l'uno e l'altro, si dichiarano. Si dichiarano in modo netto come discepoli, come appartenenti. Ecco, potremmo dire, è il primo frutto della croce, è il primo frutto di quella morte per amore. Costoro vengono alla luce come persone che appartengono totalmente a Gesù, come discepoli che ormai dicono interamente la loro appartenenza al Signore. E quindi questo ci mostra che il cammino in fondo di Gesù, cioè la manifestazione di Gesù in croce, diventa anche il cammino del discepolo, che a poco viene alla luce come colui che appartiene interamente a Gesù e compie un gesto che ormai lo dichiara di fronte al mondo, e cioè accogliere quel corpo, dire la sua appartenenza totale, mentre accolgono il corpo, dicono di appartenere a quel corpo, e cioè di essere totalmente suoi discepoli. Questi discepoli nel giardino depongono il Signore. In quel giardino, quella tomba nuova, sarà una tomba vuota, dove si realizzerà il mistero della vittoria sulla morte, appunto la resurrezione.